Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento su temi della legalità, sulla criminalità organizzata e il terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Io sono Enrica e oggi, 14 febbraio, parliamo della strage di San Valentino. Il 14 febbraio 1929 quattro gangster uccisero a sangue freddo sette membri di una banda rivale in un garage della città di Chicago. Questo crimine, questo evento, noto come la strage di San Valentino, il massacro, è uno degli episodi più cruenti della storia della malavita statunitense. La strage fu il massacro della banda del gangster George Bugs Moran, compiuto dagli uomini di Al Capone, Alphonse Gabriel Capone, detto Scarface. In quegli anni, Chicago era controllata da due bande rivali. Il nord era il territorio di George Bugs Moran, di origini irlandesi, e il sud invece era dominato da Al Capone, di origini napoletane. Negli Stati Uniti durante il proibizionismo, Al Capone e George Bugs Moran si contendevano il controllo del mercato degli alcolici a Chicago. Il comando mafioso fu guidato dall'autista di Al Capone con al seguito altri quattro uomini. Fu scelto proprio il 14 febbraio, giorno nel quale Al Capone si trovava a Miami, convocato da un giudice federale per un interrogatorio. E questa fu sicuramente la circostanza che avrebbe costituito per lui un alibi. Gli uomini di Al Capone si presentarono nel garage al 2122 di North Clark Street, travestiti da poliziotti, e colti di sorpresa, quelli di Moran si lasciarono disarmare e vennero uccisi a colpi di mitragliatore. Per molti anni l'alibi di Al Capone resse, anche perché i pochi testimoni della scena videro dei poliziotti aggirarsi sul luogo della strage e la tesi sposata fu a lungo quella di un'esecuzione di poliziotti corrotti che volevano mettere a tacere testimoni che sapevano troppo. Solo poi, 40 anni dopo, Elvin Karpis fece luce sui fatti. Le ipotesi che portarono al massacro del 1929 sono ancora oggetto di studio. Una sicuramente fu quella di un tentativo fallito di assassinare uno dei membri più importanti della banda di Al Capone, Jack McGarn, ma secondo questa ricostruzione appunto l'attentato fallito aveva fatto infuriare McGarn, che disse appunto al capo Al Capone che aveva un piano per distruggere il loro nemico. Per metterlo in atto, senza coinvolgere direttamente Al Capone, il proprio capo, McGarr assunse alcuni compagni che vivevano fuori città. Raggiunse un accordo per comprare alcolici e Moran, ignaro del fatto che dietro l'accordo appena stipulato ci fosse uno dei fedeli del nemico Al Capone. Una seconda ipotesi sulle cause della strage fu anche quella della partecipazione di John Torrio, soprannominato La Volpe, l'ex mentore di Al Capone e capo del Chicago Outfit, un'organizzazione criminale italo-statunitense, e Dean O'Banion, suo nemico, che a quel tempo comandava il settore nord, diciamo la parte nord. Secondo Torrio, O'Banion aveva messo in atto ai suoi danni una truffa da mezzo milione di dollari nell'acquisto di un birrificio, aveva inoltre provocato il suo arresto. Ingannato fuori di sé, Torrio ordinò dunque l'assassinio di O'Banion, scatenando una guerra tra bande. Lo stesso Torrio fu vittima di un tentato omicidio da parte degli uomini del rivale. Dopo l'incidente decise di fuggire e lasciare il suo posto a Al Capone, appunto. Ma la notizia del massacro si diffuse a macchia d'olio in tutto il paese. Le foto pubblicate sui giornali erano estremamente cruente, riflettevano una violenza mai vista prima, Così come riporta il Chicago Magazine del numero di maggio 2010, il pubblico ministero incaricato di mettere Al Capone dietro le sbarre definì il massacro il crimine più raccapricciante nella storia criminale di Chicago. Poliziotti, giornalisti percorsero in lungo e largo l'intera città interrogando vicini, testimoni, cercando anche l'automobile dell'evento della strage, che era scomparsa, non si trovava. Con il passare dei giorni poi iniziò a prendere piede la teoria che gli autori della strage fossero proprio poliziotti. Alla fine l'attenzione si spostò su un'altra banda, la Purple Gang, che avrebbe potuto commettere gli omicidi come rappresaglia, come responsabile per il furto di un cambio carico di whisky. Ma come riporta sempre il Chicago Magazine, in seguito al ritrovamento della macchina consumata dalle fiamme, David Stansbury, assistente procuratore di Chicago, dichiarò: «Posso enumerare 50 moventi per questo crimine, ma nessuno sembra abbastanza importante da essere considerato la probabile causa di questi omicidi». Ma andando invece alla notte del 14 dicembre 1929, perché quella che fu decisiva per lo svolgimento delle indagini fu sicuramente quello del rapinatore di banche di nome Fred Killer Burr, che si schiantò con la sua auto vicino a una stazione di polizia a 100 miglia da Chicago. Nella sua folle fuga Burr uccise un agente, e quando la polizia si precipitò a casa sua per arrestarlo, notarono delle armi. Le armi erano quelle rinvenute nell'abitazione e che erano state quelle usate nella strage di Chicago pochi mesi prima. Molti investigatori ritengono curioso il fatto, appunto, che un uomo come Burr, strettamente legato alla banda di Al Capone, in possesso di un'arma, non sia mai stato sospettato di aver commesso il delitto. Eppure Burr non fu mai accusato del massacro, ma anche le autorità, ecco, non furono in grado nemmeno di provare che Al Capone, Moran e gli altri fossero responsabili della strage di San Valentino. Il massacro del giorno di San Valentino è il film con regia Roger Corman del 1967. Dalla strage di San Valentino, dal massacro, abbiamo anche un episodio nel film del 1959 A qualcuno piace caldo, diretto da Billy Wilder. Quindi diversi film, serie, ma poi anche libri hanno riportato alla luce la strage di San Valentino del 14 febbraio 1929 a Chicago. Siamo giunti alla fine della puntata. È tempo di spegnere le luci, abbassare la sala cinesca del nostro baretto. Se vi è piaciuta questa puntata, non vi resta che seguire Barlume sulle nostre pagine Instagram, Facebook, LinkedIn. Grazie di essere stati con noi. A presto!